Inquieto dalle 10 è presentato da
Gatice Fertility Center, è un centro d'eccellenza dedicato alla fecondazione assistita. Tutte le info su gatic.com.
The Center, estetica e parrucchieri.
Tagli e colori che seguono le ultime tendenze.
The Center, a Gioia Tauro. Visita la nostra pagina Facebook. Dave's American Food, un'incredibile esperienza americana in Italia. Ci trovi a Gioia Tauro e sui social.
Come facciamo praticamente tutti i giorni, anche oggi ci occupiamo di sanità e lo facciamo prendendo spunto da due articoli pubblicati questa mattina dalla Gazzetta del Sud. Il primo riguarda la mancata riapertura del reparto di chirurgia nell'ospedale di Gioia Tauro e a parlarne in maniera diffusa è Gioacchino Sacca su Gazzetta del Sud e scrive: la lenta agonia dell'ospedale Giovanni XXIII di Gioia Tauro, ormai avviato inevitabilmente alla chiusura continua. Soltanto promesse e promesse che restano senza seguito continuano a registrarsi per il presidio di Viale Curie, dove il reparto di chirurgia resta chiuso e le sale operatorie sono ancora inoperose dopo l'impegno solenne, ovviamente non mantenuto, che risale allo scorso autunno, secondo il quale nel giro di qualche mese avrebbero riaperto i battenti. Andato in pensione il primario, i vertici della Spedireggio Calabria hanno ritenuto di dover procedere all'assegnazione temporanea del personale del reparto dell'ospedale all'ospedale di Polistena. Doveva essere, secondo le notizie fornite a giustificazione di quel provvedimento, un trasferimento solo provvisorio, ma nel giro di qualche mese era stato comunicato che si sarebbe registrato il ritorno alla normalità. Ma così ovviamente non è stato. Dall'ultimo provvedimento adottato dal commissario Massimo Scura e reso noto ieri si evince infatti che al presidio del capoluogo della Piana saranno assegnati due nuovi medici, uno da destinare al pronto soccorso e l'altro al reparto di medicina. E chirurgia quando tornerà a funzionare a pieno regime? Si chiedono i potenziali utenti del presidio e gli operatori sindacali del comparto sanità. La chirurgia, a cui al momento sulla carta fa a capo con alcuni posti letto anche la struttura complessa di urologia guidata dal dottore Zumbo, che in atto funziona autonomamente, fruiva fino alla chiusura di 20 posti letto, sistemati in un reparto ristrutturato e ammodernato e riaperto con una parata di personaggi politici 3 anni fa. L'intervento era costato qualcosa come 400.000 euro. Al momento, purtroppo, è in attività soltanto il reparto di medicina interna, con 18 posti letto, affiancato da altri ambulatori come quello di cardiologia e di ortopedia, che fanno fronte e tentano di dare risposte alle esigenze quotidiane di un'utenza ormai abbandonata. L'ospedale resta infatti al centro dell'attenzione per il disinteresse di chi avrebbe il dovere di segnalare le sue condizioni e per le proteste di tantissima gente costretta a muoversi da Gioia Tauro dirigendosi altrove anche per problemi sanitari di piccola piccolissima portata. Questa purtroppo la realtà di un presidio nel quale manca di tutto. La farmacia ad esempio resta chiusa 5 giorni su 7 e l'economato non funziona più e le fotocopiatrici sono ferme per mancanza di carta. La gente attende che le promesse abbiano finalmente un seguito, a cominciare dalla riapertura delle sale operatorie e del reparto di chirurgia. Ma ormai è stanca e Gioacchino Sacca chiude il suo articolo dicendo: ma è possibile sperare ancora? E sulla sanità pare che infatti si possa affidare solo ed esclusivamente alla speranza, perché la situazione è sempre più drammatica, gli interventi sembrano non arrivare mai, e quando arrivano sono o tardivi o spesso sono una spesa inutile, come quello di restaurare e ristrutturare delle parti del Gioia Tauro per poi chiuderli. E ancora un'altra brutta notizia di possibile mala sanità la troviamo su Gazzetta del Sud. Muore dopo il parto, aperta un'inchiesta. Sarà un'indagine della Procura della Repubblica di Reggio a stabilire se agli ospedali riuniti si è consumato un altro, e sarebbe l'ennesimo, caso di malasanità. Un neonato è deceduto ieri mattina, subito dopo il parto, nella divisione di ginecologia ed ostetricia degli ospedali riuniti di Reggio Calabria. Secondo quanto appreso e come riportato dall'agenzia ANSA, che ha raccolto la denuncia, sono stati i parenti della puerpera a denunciare il caso alla Polizia di Stato, che è intervenuta per i primi rilievi del caso. Al momento c'è da registrare soltanto il drammatico decesso di un bimbo appena nato e la contestuale denuncia dei familiari. Ogni ulteriore notizia inerente alla drammatica la drammatica notizia è in questo opportunamente blindata dal riservo delle indagini avviate dalla Procura e dalla Polizia di Stato. Non c'è conferma, ma da fonti ufficiose anche la direzione del Grande Ospedale Metropolitano avrebbe avviato un'indagine interna per chiarire e spiegare l'evoluzione della straziante vicenda. Il reparto di ostetricia e ginecologia degli ospedali riuniti nel recente passato è finito in un'indagine della Procura distrettuale antimafia nell'ambito dell'inchiesta Malasanitas per una serie di episodi di illegalità e di falsificazione di documenti prodotti da alcuni operatori di reparto per camuffare le responsabilità a seguito di alcuni decessi e di lesioni gravissime a carico di neonati e partorienti. Una vicenda che attualmente è in fase dibattimentale avanzato davanti al tribunale collegiale, che vede sul banco degli imputati una dozzina tra medici e ostetriche degli ospedali riuniti. Un'altra vicenda parallela di Malasanità al reparto di ginecologia ed ostetricia si è invece già conclusa con la sentenza di primo grado, quindi non definitiva, che ha accertato pesanti responsabilità di 3 sanitari coinvolti. E quindi anche uno dei momenti più belli probabilmente della vita di una coppia, che è quella della nascita di un bambino, dalle nostre parti è maggiormente, come dire, accompagnata dalle preoccupazioni per i problemi che attanagliano la sanità, in particolare quella regina. Pioggia, freddo e persino l'appuntamento serale nel giorno di San Valentino non sono bastati a fermare chi ci teneva ad augurare a Matteo Salvini tutto meno che un caloroso benvenuto. Anche Reggio Calabria, città nota per la sonnolenta rassegnazione con cui tutto sopporta, si è mobilitata contro il segretario del Carroccio, approdato in serata nella città calabrese dello Stretto per presentare i candidati che, grazie ai buoni uffici dell'ex governatore Giuseppe Scopelliti, ha scippato al centrodestra. Contro di lui un centinaio di persone si sono radunate prima a Piazza De Nava, quindi di fronte al museo archeologico. A lanciare la manifestazione sono stati 3 ragazzi politicamente non organizzati ma civicamente indignati per la presenza del segretario della Lega in città, che contro l'iniziativa elettorale del Carroccio non c'erano bandiere ma 3 striscioni diversi, però col messaggio univoco: il Sud a memoria, Salvini non c'è storia, recitava quello che il segretario della Lega ha mandato a dire, che la città non ha dimenticato anni di retorica antimeridionale. Poi ancora: Reggio non accoglie chi respinge, diceva invece un secondo, che ha rispedito al mittente i messaggi di odio e razzismo tanto cari al numero 1 del Carroccio. Stiamo leggendo ora l'articolo con cui descrive la manifestazione Alessia Candito sul Corriere della Calabria, mentre l'ultimo annotava mestamente: Salvini del rovinasti u San Valentino. Ironico ma anche simpatico, perché nel giorno dedicato all'amore, uno come Salvini, che campa sull'odio, che mira solo a mettere i poveri cristi uno contro l'altro, proprio non si digerisce. Questo è il virgolettato dei manifestanti. In piazza ci sono soprattutto giovani, anche giovanissimi, qualche studente, militanti storici delle associazioni che Reggio sono quotidianamente impegnate, fra cui l'Arci, Cosmi, non una di meno, Centro Sociale Nuvola Rossa e Arci Gay. Unico partito presente invece, Potere al Popolo, che all'appuntamento si è presentato con tutti i suoi candidati e i reggini: Peppe Marra, Alessia Stellitano, Giovanni Alati e un nutrito gruppo di militanti. Scendiamo in piazza per ricordare, annunciava già in mattinata un comunicato di Potere al Popolo, che dietro il populismo della Lega, che straparla di ruspe contro i migranti e rom e strumentalizza precarietà e disoccupazione solo per alimentare la guerra tra poveri, si c'erano le solite politiche a garanzia di quei pochi che in questi anni di crisi hanno guadagnato e hanno continuato a guadagnare sulle spalle della popolazione giovanile e lavoratrice. In modo ordinato, per circa un'ora, i manifestanti hanno presidiato la piazza, senza però mai potersi avvicinare al cineteatro Odeon, blindato da un nutrito cordone di polizia. Ma nonostante la distanza, bella ciao e slogan lanciati dal megafono sembrano essere riusciti a indispettire i reggini, che, scopertisi leghisti, si dirigevano verso l'Odeon. E proprio su questo argomento andiamo a sentire come ha risposto Matteo Salvini a questa protesta e soprattutto il resto degli interventi di Salvini, intervistato al termine della manifestazione elettorale di Reggio Calabria.
Sto incontrando migliaia di persone. Poi anche prima a Messina c'erano 200 persone ad ascoltare, a partecipare, ce n'erano 6 fuori a protestare, ma questo è il bello della democrazia: se lo fanno pacificamente sono i benvenuti, basta che non pestino poliziotti e carabinieri come purtroppo spesso e volentieri fanno i compagni. E poi sono qua a dare delle risposte, a fare delle proposte alle 500 persone che sono stufe della vecchia politica. Quindi ho scelto che la Lega abbracciasse tutta Italia, unisse le persone per bene nel nord e sud, ci credo, e penso che proprio dalla Calabria potranno vedere venire le sorprese più belle per il cambiamento. Vince il centrodestra, non dico niente di eccezionale, però all'interno del centrodestra sento che c'è voglia di cambiamento, voglia di nuovo, voglia di coraggio. Alcune battaglie, penso all'immigrazione, vanno gestite con coraggio, con chiarezza, e quindi sono strafelice di aver cominciato questa battaglia qualche anno fa.
Su quali temi, quali argomenti appunto per unire il paese, ecco, per togliere anche questo stereotipo?
Lavoro, soprattutto lavoro. Ci sono alcune province del sud e della Calabria dove un giovane su due scappa, perché è costretto a scappare per fare il medico, per fare l'agricoltore, per andare a studiare, per curarsi. E quindi non proponiamo ricette magiche, però a la difesa dell'agricoltura e della pesca. Questa sarà una priorità della Lega, tutti parlano di altri ministeri, il ministero che si occuperà di pesca e di agricoltura sarà gestito dalla Lega, perché io sono stufo che sulle nostre tavole arrivino l'olio tunisino, il pesce dall'altra parte del mondo, il grano canadese, le arance marocchine e chi più ne ha più ne metta. B, la legge Fornero, che sta bloccando da anni il mondo del lavoro. E poi la riduzione delle tasse, che fa bene a tutta Italia perché è un dovere assoluto. Sulla sicurezza penso che chiunque, tranne la Boldrini, abbia capito che cosa vuole fare la Lega. Mettere delle regole a chi entra e a chi esce in questo paese, ce ne sono troppi. In giro per la Calabria che hanno preso il nostro paese per un agriturismo dove pagano altri e dove a tempo perso si spaccia o si ruba. E quindi metteremo un po' di regole, ne faremo sbarcare un po' di meno, ne espelleremo un po' di più.
Proprio venite a caccia dei nigeriani irregolari, proprio oggi, dopo Pamela.
Qualcosina hanno fatto, meglio tardi che mai, bloccando le navi delle ONG che aiutavano gli scafisti, però non basta, si espellono 15-16 mila clandestini all'anno, bisogna fare di più, molto di più, e quindi cercare i nigeriani dopo che hanno ammazzato, squartato una ragazza mi sembra tardi. Nel paese che ho in testa, per carità, i delinquenti rimarranno di meno, e se li becco vanno in galera, e se sono stranieri vanno in galera a casa loro.
Ecco, come si spiega questi attacchi alla Lega, ad esempio su un mezzogiorno, con accordi che ha fatto ad esempio con il Movimento Nazionale, la Sovranità, con Scopelliti?
Ma è gente...
parlato tutti in media nazionale.
È gente che guarda al passato. Io sono portato a guardare il futuro, rispetto le idee di tutti, però a me vedere le manifestazioni antirazziste, antifasciste, contro Putin e l'invasione degli alieni, mette un po' di tenerezza, nel senso che io guardo al futuro, non torneranno nel fascismo, nel comunismo. Abbiamo scelto di candidare alcune persone con esperienza e altre persone assolutamente nuove, questo ovunque in tutta Italia, e quindi ripeto, senza essere un mago, so che il 4 marzo dalla Calabria, come dalla Puglia o dalla Sicilia, arriveranno per la Lega delle sorprese incredibili.
L'ultima battuta, la Calabria tristemente nota per la sua tendopoli che adesso è pure triplicata, cosa bisognerà fare?
Ma innanzitutto andare a vedere chi ci sta guadagnando, perché qualcuno da questa immigrazione, da questo schiavismo moderno ci sta guadagnando un sacco di soldi, anche italiani, e quindi questi dovranno pagarne le conseguenze e le tasse fino in fondo. E poi bisogna chiudere il rubinetto, perché la tendopoli c'è se tu fai arrivare nuovi schiavi invece di aiutarli a crescere in casa loro. Quindi non è una questione solo calabrese, è una questione campana, è una questione siciliana, di qualcuno che sta facendo i miliardi sulla pelle degli italiani e di questi disgraziati. Però siccome hanno nomi e cognomi questi personaggi, li andremo a beccare casa per casa.
Grazie. Che ruolo avrà il sud nell'Italia di Salvini?
No, non c'è il sud, il nord, il centro, ci sono 60 milioni di persone che alcune battaglie le vincono tutti insieme. Io voglio andare in Europa a rappresentare un'Italia che comincia a Bolzano e finisce a Lampedusa, che torni a essere Italia. Quando ho fatto mettere nel programma di tutto il centrodestra la revisione dei trattati europei, vuol dire che non farò come Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, che andranno a Bruxelles a chiedere per favore mi date 2 lire per i miei agricoltori, per i miei pensionati, per i miei... No, sono soldi degli italiani che torneranno agli italiani.
E questo era Salvini con le domande fatte da alcuni colleghi. Ovviamente non sta a noi andare a giudicare ciò che Salvini ha detto. legittime le parole di Salvini, altrettanto legittime le proteste fuori dalla sede in cui Salvini ha fatto una manifestazione elettorale ieri a Reggio Calabria.